Ok, analizziamo la questione, cioè di solito pensiamo agli ospedali come a luoghi fatti unicamente di medici, sale operatorie, pazienti da curare.
È l'immagine più immediata, certo.
Esatto, ma c'è una doppia vita dietro le quinte. Oggi, per sopravvivere agli imprevisti, una struttura sanitaria non può limitarsi all'assistenza clinica, deve letteralmente sdoppiarsi e agire come una vera e propria compagnia assicurativa.
Una trasformazione necessaria, oserei dire.
E questo ci porta direttamente all'approfondimento di oggi su un documento tecnico molto specifico. Parliamo del decreto attuativo 232 del 2023. La missione qui è decodificare come le strutture sanitarie gestiscono il rischio finanziario mettendosi in proprio.
Attraverso quel sistema che tecnicamente chiamiamo autoritensione del rischio.
Che suona molto, insomma, burocratico.
Sì, il termine suona parecchio freddo. Ma sostanzialmente significa che l'ospedale decide di pagare con le proprie risorse gli eventuali danni futuri.
Invece di delegare tutto a un'assicurazione esterna, giusto?
Esattamente. Però, per farlo senza rischiare un collasso finanziario, la normativa impone un'architettura interna ferrea. E l'articolo 10 del decreto introduce il cuore di questo sistema, ovvero il fondo rischi.
Aspetta, un fondo rischi suona come, non so, il classico conto in banca per le emergenze.
Il tipico salvadanaio da rompere se le cose vanno male.
Precisamente.
L'aspetto affascinante qui è che non è affatto così. Cioè, non si può usare questo fondo per pagare i danni già denunciati.
Ah no?
No, per quelli che gli avvocati stanno già gestendo, esiste un accantonamento a parte. Questo fondo rischi è un patrimonio separato, è intoccabile, vincolato per legge e soprattutto impignorabile.
Caspita.
È destinato esclusivamente ai rischi potenziali, quelli, diciamo, latenti.
Rischi latenti, quindi eventi che statisticamente si sa che accadranno per via della natura stessa del lavoro in corsia, ma che nessuno ha ancora formalmente trasformato in una denuncia. Per
Esatto, il concetto è proprio questo.
rendere l'idea, immaginiamo una nave. Non si sta mettendo da parte il legno per riparare una falla che sta già imbarcando acqua.
Chiaro, bella metafora.
Piuttosto si calcola il costo di quelle micro crepe strutturali che i sensori dicono potrebbero cedere durante la prossima grande tempesta.
E questo cambia tutto.
Cambia radicalmente la prospettiva.
Perché il rischio clinico smette di essere un concetto medico astratto. All'improvviso diventa una vera e propria grandezza finanziaria a bilancio.
Sì, un numero esatto, nero su bianco.
Ma qui mi perdo. Cioè, come si fa a calcolare il costo di qualcosa di invisibile? È una bella sfida.
Di un danno che di fatto non si è ancora concretizzato in una richiesta formale.
Guarda, non si può certo tirare e indovinare. Il decreto è molto rigido su questo aspetto. Per quantificare questa che viene chiamata utile riserva tecnica?
Ok, termine tecnico.
Sì, servono tecniche probabilistico-attuariali complesse. Non c'è spazio per la discrezionalità.
E tradotto dal linguaggio dei bilanci, cosa significa in pratica?
Tradotto significa analizzare tonnellate di dati storici. Si utilizza ad esempio uno strumento noto come il triangolo di sviluppo sinistri.
Triangolo di sviluppo sinistri.
Praticamente traccia quanto tempo passa, in media, tra un errore medico e il momento in cui il paziente chiede effettivamente i danni. E poi si incrocia questo dato con il volume delle prestazioni e con i near miss.
I quasi eventi.
Proprio quelli.
Quelli in cui si è sfiorato il disastro, ma insomma, per fortuna è andata bene.
Esattamente. I sistemi di incident reporting interni li registrano meticolosamente. Quei quasi incidenti sono come spie luminose, rivelano le vulnerabilità dei processi ospedalieri prima che diventino un costo reale.
Quindi c'è un nesso diretto.
Assolutamente. Più near miss si registrano in un reparto, più il rischio latente sale. Di conseguenza, più alto sarà l'accantonamento richiesto dal calcolo attuariale.
E questo, sai, ci porta a un dettaglio che, leggendo il documento, mi ha fatto un po' saltare sulla sedia.
Immagino quale.
In una normale azienda, se un bilancio mostra un fondo patrimoniale che cresce anno dopo anno, di solito si stappa lo champagne. Significa che l'azienda è ricca, è solida. Ma qui.
Qui è l'esatto opposto.
Cioè, se il fondo rischi di un ospedale continua a lievitare, in realtà è un indicatore di performance al contrario.
È un enorme campanello d'allarme per la governance della struttura. Significa, che le strategie di prevenzione interne sono inefficaci.
Stanno fallendo praticamente.
Sì, L'organizzazione sta accumulando troppo rischio latente ed è costretta a bloccare sempre più denaro per coprirsi le spalle.
Si sta dicendo al bilancio: in pratica stiamo diventando più vulnerabili, quindi dobbiamo mettere via più soldi nel caso qualcuno ci faccia causa tra qualche anno.
È un'osservazione molto acuta. E questo ci ricorda perché tutta questa ingegneria finanziaria sia così rilevante.
Non è solo una questione di numeri.
Per niente, è l'impegno concreto della struttura a garantire con le proprie forze le risorse necessarie per tutelare la salute dei pazienti nel lungo termine, evitando che i sinistri mettano in pericolo la continuità delle cure.
Un vero e proprio paracadute finanziario vitale. Però chiudiamo con una riflessione.
Certo.
Perché tutta questa storia lascia spazio a un interrogativo mica da poco. Se una struttura sanitaria è costretta a immobilizzare quote sempre più ampie del suo capitale per tutelarsi contro errori futuri, quale sarà nel lungo periodo l'impatto di questo capitale congelato?
È una domanda pesante.
Fino a che punto sottrarrà risorse vitali, magari limitando la capacità dell'ospedale di investire in quelle nuove tecnologie o in quei macchinari salvavita di cui ci sarebbe disperatamente bisogno già oggi?